Guten Morgen, liebe Geschwister.
Buongiorno, cari fratelli e sorelle. Vi saluto nel nome prezioso del nostro Signore Gesù Cristo. In questa riunione, questa domenica mattina, anche voi che siete collegati, vi salutiamo calorosamente e abbiamo il desiderio che il Signore ci benedica insieme. Ci rallegriamo che siamo riuniti qui in modo internazionale, che siete venuti con un desiderio di ascoltare la parola di Dio. Sono venuti dei fratelli del Canada, hanno fatto questo lungo viaggio per avere comunione con noi, ascoltare la parola di Dio e essere benedetti. Io penso che Lui già attraverso i cantici che abbiamo ascoltato ci ha già benedetti, è già una predica in sé stesso questi cantici. E se pensiamo al essere vincitori, noi guardiamo a Lui che è colui che opera la fede in noi, come abbiamo ascoltato nel primo cantico, uno sguardo verso Gesù ristora il cuore. Lui è sempre con noi e insieme arriveremo alla meta con l'aiuto del Signore. Abbiamo fiducia in questa mattina. Adesso chiedo a Elmo Rus di cantare i cantici, ma prima vogliamo alzarci e pregare. Amato Signore, con tutto il cuore ti ringraziamo per la possibilità che abbiamo di venire insieme e abbiamo fiducia in te che tu alla croce del Golgota hai compiuto la redenzione, la vittoria. Tu hai fatto tutto e noi possiamo venire nella fede e ricevere quello che Tu oggi ci hai preparato. Ti chiediamo, parlaci attraverso la Tua parola e benedici ognuno che è collegato. Mettiamo questo culto nelle Tue mani e chiediamo la Tua benedizione nel nome di Gesù. Amen. Scusate, come primo cantico vogliamo cantare il cantico 26. Vieni al Salvatore, vieni oggi. Vieni al Salvatore, vieni oggi. Segui la sua parola, c'è ancora tempo. Lui è vicino e vuole benedirti. Lui ti chiama amichevolmente, vieni. Meraviglioso, meraviglioso sarà un giorno quando liberi dai peccati entreremo nella terra promessa Canaan. Gesù, io vengo. Vieni, ascolta la sua parola. Dagli il tuo cuore e seguilo subito. Lui è il luogo di riposo eterno. Quindi vieni. Meraviglioso, meraviglioso sarà un giorno quando liberi dal peccato entreremo nella terra promessa Canaan. Gesù, vedi, io vengo. Credi fermamente. Oh, non lo senti già vicino? Con amore e grazia vuole attirarti. Vieni, peccatore, vieni. Meraviglioso, meraviglioso sarà un giorno quando liberi dal peccato entreremo in Canaan. Gesù, vedi, io vengo. Questo avverrà, che noi potremo entrare liberi dal peccato, e oggi siamo venuti per ricevere una grande misura come ieri sera, ma io penso che nei nostri cuori ancora è quello che abbiamo ascoltato ieri. Se siamo oggi oppressi, qualunque cosa abbiamo, siamo davanti a Lui e Lui si occuperà di far tutto bene. Come secondo cantico, il cantico numero 20, cantico numero 20, non aver paura, io sono con te. Questa è la mia luce nella via. Attraverso le nuvole brilla questa parola promessa. Vedi, io sono con te e non ti abbandono. Ha promesso il Signore, mai mi lascia solo, no, mai solo. Così ha promesso il Signore, non ti lascio mai solo. I fiori appassiscono, il profumo delle rose passa, il sole tramonta, ma Gesù è il mio sole, non mi lascerà mai, non mi lascia mai solo. Promesso il Signore, non ti lascerò mai solo. Aspettano delle minacce, ma nonostante ascolto che mi viene detto, figliolo, io sono presso di te, sopra vedremo il volto di Gesù e allora giubileremo. Lui non ti abbandona mai. No, mai solo. Così ha promesso il Signore, non ti lascio mai solo. No, mai solo. Così ha promesso il Signore, mai ti lascio solo. Amen. Il Signore non ci lascia mai soli. Non abbiamo bisogno di temere. È meraviglioso di avere la certezza e la fede di poter cantare questo, di poterlo dire, ma anche di viverlo. Ieri è venuto il fratello Witt, ci ha dato una testimonianza come lui è uscito con la sua barca nel lago e all'improvviso incominciava a fare acqua e lui gridò al Signore e il Signore ha aiutato subito. Il Signore è sempre lo stesso, come è scritto, ha ascoltato i suoi discepoli quando erano nella barca e così con noi in questo tempo. Non voglio dimenticare di dare i saluti che ci sono stati detti dal fratello Müller, dal fratello Baumgartner dalla Svizzera, dal fratello Gnaghi da Nairobi, dal fratello Gilbert della Chiesa a Parigi. Tutti mandano i saluti, sono uniti con noi, pregano per noi e vogliono che ci ricordiamo di loro nella preghiera. Vogliamo leggere da 2 Tessalonicesi. Capitolo 1, versetto 3.
Wir sind Gott alle Zeit.
Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più. Ieri il fratello Andrea qui ci ha letto da Colossesi, lì l'Apostolo Paolo ha pregato che ci sarebbe crescita nella Chiesa, che verrebbe edificata nella conoscenza affinché il compiacimento di Dio possa riposare in noi. E poi il Signore anche ci ha dato sapienza, ci ha detto c'è una differenza tra un figliolo o prezioso e l'opera del nemico. Ci ha mostrato di non lamentarci uni per gli altri, ma di rispettare quelli che operano per il Signore affinché ci sia pace che ci rivestiamo di umiltà e che consideriamo gli altri superiori a noi stessi. Noi dovremmo seguire l'esempio del Signore come era umile, e se abbiamo ricevuto questo in fede per noi, allora si compie questa parola. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più. Noi abbiamo fiducia che ieri è avvenuto e siamo riconoscenti che la fede viene dalla parola. Paolo nel capitolo 2:13, 2 Tessalonicesi versetto 13. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. Anche noi possiamo dire grazie qui, fratelli e sorelle, che possiamo trovarci in questo, che Dio dall'inizio ci ha eletti a salvezza. E ci sono due segni, lo Spirito e il credere alla parola. Non c'è salvezza fuori della parola di Dio, non come ci comportiamo, dove pensiamo siamo santi. Lo Spirito parla attraverso la parola e ci santifica, e noi possiamo correggerci e siamo riconoscenti al Signore che Lui ci corregge sotto la predica e che abbiamo la fede nella verità. Nel versetto 14, a questo Egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Da prima della fondazione del mondo siamo eletti, siamo stati chiamati fuori con la proclamazione del Vangelo per essere partecipi dell'opera di Dio in questo tempo. E vediamo Matteo 24, 14 è andato a compimento, che il Vangelo è stato predicato in tutti i popoli e poi viene la fine. Fratelli e sorelle, e noi siamo partecipi di questo Vangelo. E Paolo, un paio di versetti prima, dal capitolo 1, dal versetto 10, qui si parla dello stesso pensiero, del ritorno del Signore e di ricevere la parola. Qui è detto nel versetto 10, quando verrà il nostro Signore per essere in quel giorno glorificato nei Suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Qui è il collegamento tra il rapimento e la testimonianza di credere ai testimoni di Dio. Quando il fratello Franco e il fratello Branham hanno riferito le loro esperienze, come il Signore gli ha parlato e come sono stati chiamati. Noi abbiamo creduto queste testimonianze, per questo il Signore poteva operare in noi e attraverso lo Spirito guidarci e rivelarci la Sua parola. Qui nel versetto 11, ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede. Anche questa è la nostra preghiera, che il Signore la sua opera la porta a compimento con potenza, e di queste chiamati che venga apprezzata davanti a Dio. E poi, come scritto nel versetto 12, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Questo è il nostro desiderio oggi, quando siamo riuniti qui, che il nome del Signore sia glorificato. Vogliamo alzarci e pregare. Amato Signore, ancora una volta veniamo a Te con ringraziamento. Noi ci ritroviamo nella Tua parola. tu ci hai fatto grazia in questo tempo di farci conoscere le tue vie. Hai mandato i tuoi servi con la tua parola, col tuo messaggio, e noi abbiamo ricevuto la parola in fede. È stata messa nel nostro cuore. Riconosciamo il tempo e l'ora. Riconosciamo è il tempo della nostra preparazione. Riconosciamo che tu operi in noi e ti ringraziamo per tutto. Non veniamo più come peccatori miseri, ma come redenti figlioli di Dio. Ti ringraziamo per tutto il bene che tu hai fatto a noi e cerchiamo di ricevere quello che tu vuoi fare oggi. Ti chiediamo, compi la tua opera in noi, nella tua Chiesa, in modo potente, attraverso il tuo Spirito Santo. Ti ringraziamo e abbiamo fiducia in te e chiediamo la tua benedizione per la predicazione. Nel nome di Gesù, amen. Se solo riuscissimo a capire il pieno significato, un'opera compiuta, perfetta, di grazia, di redenzione, di perdono perfetto e di riconciliazione, in un solo giorno è avvenuto tutto questo, attraverso un unico atto di redenzione. Ci furono migliaia e migliaia di sacrifici, ma poi venne il sacrificio di tutti i sacrifici, e dopo di esso non ci fu più bisogno di sacrificare nulla. Tutti coloro che l'hanno riconosciuto, accettato, per coloro che era destinato, l'hanno accettato con gratitudine. Ora vedo che alcuni oggi non sono potuti venire. Noi non guardiamo al numero, guardiamo al Signore. Siamo grati che possiamo ancora riunirci per ascoltare la parola di Dio, per riceverla e, come è stato detto, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede. Possiamo avere incredulità e dubbi nei confronti delle persone. Sono solo persone che possono fallire, ma Dio è perfetto. Chi viene a Lui deve credere che Egli è presente e che si lascia trovare da coloro che lo cercano. Chi gli parla deve credere che lo ascolti. Chi prega a Lui deve credere che lo ascolti. Non possiamo trattare con Dio come con le persone, ma dobbiamo mostrargli il rispetto e la riverenza che merita. Sicuramente avete ascoltato che ieri eravamo dall'altra parte del nostro paese e devo dire che dopo tutti questi anni era per me una grande sorpresa, una benedizione speciale vedere così tante persone e riconoscere che non tutto è deviato da qualche parte a destra o a sinistra, ma che le persone hanno la grazia di ritrovare la strada e di non dimenticare ciò che Dio ha fatto per loro. Sapete, non ho bisogno di un mazzo di fiori da parte di nessuno qui sulla terra. Una corona di fiori sulla bara è sufficiente per me. Tuttavia, vediamo, capiamo cosa significa quando le persone si commuovono, testimoniano ciò che la parola di Dio significa per loro e ciò che le prove che tutti dobbiamo attraversare possono fare. Ho un caloroso saluto da parte di tutti loro. Sono venuti da tutto il paese ed è stata una sorpresa per tutti. Tutti sono rimasti sorpresi. Tutti erano sorpresi, non solo io, anche tutti quelli che si sono rivisti di nuovo erano sorpresi. Alla fine un fratello ha chiesto di poter leggere una parola che vorrei riprendere. Ne parleremo brevemente e seguiremo questo pensiero. A proposito, ho avuto un ottimo autista. Era da molto tempo che non viaggiava a 220 km l'ora, ma è andato molto bene. Ci sono volute esattamente 4 ore e mezza da Berlino a qui, compreso il percorso di transito. Non ho avuto paura, ma sono stato contento quando siamo arrivati a casa. Il fratello ha letto la seguente parola. Prima Giovanni, primo capitolo, versetto 1. Qui è scritto quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito noi lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Poi ha aggiunto alcune parole a queste parole che ha letto, l'ha messo in risalto qualcosa e ha parlato a me davanti a, si è riferito a me davanti a tutti, ha semplicemente testimoniato che nulla è stato detto e predicato fino ad oggi se non era la parola di Dio. Ha dato una testimonianza per tutti di cui io non sono degno, ma mi ha rafforzato sapere che ci sono persone ovunque che non si lasciano trasportare via. E ha detto letteralmente: tu sei stato presente fin dall'inizio, sei stato testimone dell'opera di Dio, hai visto ciò che Dio ha fatto, eri lì quando la parola è stata rivelata e inoltre Dio ti ha incaricato personalmente di portare questa parola. E poi disse: questo noi lo crediamo tutti e questo è il motivo per cui stiamo dalla parte di Dio e del ministero che ha dato in questo tempo. E così la decisione è stata presa anche per coloro che erano venuti con delle domande. e forse era necessario non tanto per il mio bene, ma per quello di coloro che forse non sapevano ancora esattamente dove e come avrebbero dovuto prendere posizione. A più tardi in quel momento lo sapevano. E sapete cosa succede alle persone, a me, come a un Giovanni, come un Paolo, come un Pietro? Giovanni scrive: è una gioia quando sento da voi che state camminando nella verità. Lui disse: non posso avere gioia più grande. Le persone che sono destinate ad ascoltare la verità e poi a camminare nella verità sono anche destinate ad avere comunione con Dio e comunione con coloro che hanno portato loro la verità della parola. E su questo è stato messo l'accento. Vorrei approfondire un po' questo aspetto questa mattina. Qui si parla della vita che è stata rivelata, della parola di vita, di ciò che Dio ha fatto, di ciò che è stato visto, udito, sperimentato, testimoniato. E poi viene questa espressione: quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo anche a voi. E adesso viene, c'è solo una virgola, non un punto, una virgola, perché voi pure siate in comunione con noi. La comunione di coloro che sono diventati credenti, la comunione di coloro che sono stati condotti nella verità con coloro che hanno portato la parola, e allo stesso tempo la comunione con Dio. Ed è per questo che qui viene espresso tutto in un solo versetto o in un solo pensiero, perché voi pure siate in comunione con noi, e la comunione con noi, la comunione con noi, anche la comunione con Dio. Questo è il punto. Non c'è possibilità di avere comunione con Dio ed eliminare coloro che per primi hanno portato attraverso la predicazione le persone in comunione con Dio, attraverso la predicazione della parola. Alcuni vorrebbero farlo, ma la loro comunione è una comunione fittizia, perché manca un anello della catena. Lo leggo ancora una volta: quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la comunione, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. La vera comunione data da Dio, che è legata alla rivelazione della parola e della volontà di Dio, alla rivelazione di Gesù Cristo, non passa oltre, non si esclude a vicenda, ma è una comunione che include tutti i veri figli di Dio, una comunione intima dello Spirito realizzata da Dio, perché la parola è stata resa vivente per mezzo dello Spirito, non una comunione che dura poco, ma una comunione dello Spirito nella Chiesa dei Santi, tra di loro e con Dio, fino a quando non passeremo dal credere al vedere. Se non è questo il caso, se le persone si allontanano, vanno per le loro strade, eccetera, allora non sono ancora state incorporate in questa comunione dello Spirito nel corpo del Signore. Potete immaginarvi se un corpo che è composto di molti membri, all'improvviso la mano si staccasse, il piede si staccasse, tutto andasse in direzioni diverse, non funziona, non va. Dio rivela la sua parola e la sua volontà per uno scopo ben preciso: riportarci alla comunione che è stata interrotta nella caduta nel peccato, dalla trasgressione della parola. Vuole riportarci a questa comunione. Abbiamo letto nella parola di introduzione che ora abbiamo libero accesso al trono della grazia del nostro Dio. Ciò che il peccato o la caduta, la trasgressione ha portato è stato risolto e possiamo avere comunione con Dio. Ma la comunione con Dio è allo stesso tempo comunione tra di noi, e la comunione tra di noi è allo stesso tempo comunione con Dio. Nessuno può dire amo Dio e non amare il proprio fratello o la propria sorella. È impossibile. Allo stesso modo nessuno può dire ho comunione con Dio se non ha comunione con i figli di Dio. L'ordine è importante. La maggior parte delle persone fanno l'ordine come vogliono, ma qui c'è scritto, fatemelo rileggere, quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione con il Padre, con il Figlio suo, Gesù Cristo. Vogliamo approfondire questo aspetto con due o tre riflessioni. Ai tempi di Gesù Cristo c'erano abbastanza persone che cantavano nel tempio e nelle sinagoghe, offrivano sacrifici, celebravano servizi e pensavano di essere in contatto, in comunione con Dio. Era solo una forma, la comunione, la vita non era più in essa, era rimasto solo la forma morte e il Dio vivente non poteva fare nulla in questa forma morte. Il Dio vivente ha bisogno di qualcosa che è vivo e in una forma morta non può rivelarsi come il vivente. Perciò quindi la comunione con l'ho dovuto rifare questa comunione con noi. E se gli uomini pensano di poter adorare Dio ma rifiutano Cristo, allora non hanno il legame, non hanno il ponte che Dio aveva fatto. Rimangono dall'altra parte, ma Dio ha fatto un ponte per noi, ha aperto una strada, e questo dobbiamo vederlo. Ecco perché la scrittura dice: chi crede nel Figlio ha vita eterna, perché Dio come spirito era inavvicinabile, non potevamo venire da Lui e quindi nemmeno Lui poteva rivelarsi a noi. Da qui la sua manifestazione nella carne per poter entrare in comunione con le persone che sono nel corpo di carne, portando la nostra colpa nel suo corpo sulla croce ed espiandola come sommo sacerdote dei beni futuri. E in questo modo ci ha riportato in comunione con Dio. Proprio così è andato, è continuato dopo. Nessuno poteva dire: Paolo, resta dove sei, mi basta essere in comunione con Dio. Questa è un'illusione, non ha nulla a che fare con la realtà. La comunione dei veri figli di Dio si crea dove la parola di Dio viene proclamata con verità. E chi pensa di poter eliminare coloro che Dio ha designato come portatori della sua parola, è il tempo in cui molti diventano autonomi, indipendenti, ma sentiamo anche parlare di aziende che falliscono continuamente. Un giorno verrà l'ora per tutti i credenti che sono diventati indipendenti, che si sono staccati dal capo e dagli altri membri. Un giorno verrà l'ora in cui dovranno fare il giuramento di fallimento e ammettere semplicemente che hanno fatto bancarotta. La comunione con Dio è la comunione con coloro che portano la parola di Dio, che ascoltano la parola di Dio, che credono alla parola di Dio, in altre parole con coloro che appartengono alla Chiesa del Dio vivente. E se apparteniamo davvero alla Chiesa dei primogeniti, allora, come dice il fratello Branham in una predica, aspetteremo solo che la porta si apra per poter entrare nella casa di Dio, per ascoltare la parola di Dio. Stiamo attenti a quello che è scritto qui, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione con il Padre, con il Figlio suo, Gesù Cristo. Questa è vera comunione. La parola è venuta da Dio attraverso i profeti. Dio ha parlato per migliaia di anni e così ha edificato il ponte. Poi si è rivelato in Cristo. La parola è diventata carne e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Fin dai giorni di Giovanni Battista, ciò che Dio aveva promesso ora veniva messo in pratica divinamente. Iniziava il tempo del compimento di Lui e viene detto, come annunziato dall'angelo, che avrebbe condotto al Signore un popolo ben preparato, ed è quello che ha fatto. Con il suo annunzio ha riportato il popolo alla comunione con Dio. L'ha ricondotti sulla via di Dio. È così anche oggi, perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio, e chi è da Dio ascolta le parole di Dio e entrano in questa comunione divina, la comunione operata dallo Spirito di Dio. Passerò subito al prossimo passo biblico, ma lo rileggerò un'altra volta, perché per la prima volta nella mia vita mi è diventato così importante. Se posso brevemente inserire una testimonianza personale, brevemente, quanti hanno ascoltato il fratello Branham, hanno visto ciò che Dio ha fatto e sono andati per la loro strada. Hanno detto: dopo tutto anch'io sono chiamato, anch'io predico, anch'io ho un ministero, anch'io ho una chiesa, e tutti hanno avuto successo, anche se il successo è arrivato attraverso i mezzi delle organizzazioni e non aveva origine divina, ma tutti pensavano di essere in comunione con Dio. Ma l'uomo che portava la parola dell'ora, la parola promessa per il nostro tempo, lo hanno escluso. Avevano una bella comunione con Dio, sì, cantavano, esultavano, gridavano, c'era tutto. E oggi ci guardiamo indietro e ci rendiamo conto di dove sono andate, dove stanno andando tutte queste comunioni. Nella direzione opposta, non nella direzione divina, lo sappiamo sicuramente. E c'erano abbastanza persone che hanno iniziato nello spirito e hanno finito nella carne. Abbastanza persone che avevano il giusto hanno incominciato bene per percorrere poi la loro strada, ma poi all'improvviso è arrivata l'interruzione perché non erano più disposti a seguire il Signore e in ciò che continuava a rivelare e a far conoscere. Credetemi, qui non stiamo parlando per noi, a nome nostro, ma le persone possono fare riferimento al fratello Branham e al suo ministero. E in questi giorni, se non sanno e non riconoscono ciò che Dio ha fatto nella sua Chiesa da allora, in che modo l'opera di Dio è continuata, allora non è il caso di soffermarsi a lungo su questo, ma di dirlo liberamente e apertamente. Tutti hanno realizzato qualcosa con le proprie mani, anche se si tratta di un vitello d'oro. E poi inizia la danza intorno ad esso con molta gioia e allegria, senza rendersi conto che si sono staccati. E mi riferisco ad Aronne ed alcuni del suo tempo, si erano improvvisamente distaccati. Dio aveva mandato un uomo e quest'uomo era stato via troppo a lungo, avevano esaurito la pazienza, bisognava fare qualcosa, ma ci voleva, Mosè era andato via per troppo tempo e nel momento in cui diventarono impazienti o diventiamo impazienti, il nemico ha già un bel programma per noi. E noi ci precipitiamo in questo programma, formuliamo le cose, le modelliamo e incomincia l'entusiasmo. E Mosè scende dalla montagna e dice, ascolto come c'è una le grida di una grande festa, deve aver essere avvenuto qualcosa di grande. La danza, la musica, tutto era lì, l'atmosfera era lì. E quando si avvicinò vide questo misero vitello. E allora quello che Dio riuscì a mettere nel suo cuore fu la cosa giusta, schiacciare quella cosa che era rimasta solo polvere. E a noi non sarà risparmiato lo stesso in questi giorni. Nel momento in cui si fa strada la storia della salvezza, le persone perdono la pazienza, si distaccano da quello che Dio fa e cadono nelle proprie idee, nei propri pensieri. E quello che ne viene fuori di conseguenza lo sappiamo tutti. Dovremmo essere ancora più grati per la grazia indescrivibile che Dio ha dato a noi e a molti altri, di camminare con il Signore, di non togliere o lasciare un anello della catena, ma di guardare l'ordine in cui Dio ha continuato la sua opera. Permettetemi di mettere in risalto ancora una volta questo, perché voi pure siate in comunione con noi, la nostra comunione con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Perché? Perché abbiamo messo le persone in contatto con Dio attraverso la parola e lo Spirito Santo. ha rivelato la parola, l'ha manifestata, la parola che era rivelata a ciascun individuo attraverso lo Spirito Santo. Le persone non sono andate da porta a porta per bussare e per girare la testa di qualcuno. Qui la vera parola di Dio è stata proclamata, qui in tutta libertà e in pubblico, e Dio ha fatto il resto per gli individui, per i singoli. Continua il versetto 5. Questo è il messaggio. Al giorno d'oggi si parla molto del messaggio e c'è da chiedersi di quale messaggio si tratta, ma qui ci viene detto: questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui. Alleluia, sia lodato il nostro Dio, che abbiamo udito da Lui, non che ci è stato interpretato, non interpretazioni, ma questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui. Un altro messaggio non lo voglio. Voglio il messaggio, il puro messaggio divino che abbiamo sentito da Lui. E va ancora più avanti, e che vi annunciamo. Quindi l'origine dice quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi. E la vita è stata manifestata e così via, e ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre che ci fu manifestata, perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. E adesso dice quello che vuole dire. Questo è il messaggio, non un messaggio, ma il messaggio. Questo è il punto centrale, il messaggio divino, che è la parola divinamente rivelata, e questo seme divino è posto in noi affinché la vita divina possa nascere in noi. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunciamo. E deve rimanere e rimarrà così fino alla fine. Con il messaggio divino che abbiamo ascoltato da Lui e che è stato fin dall'inizio, versetto 6 o anche più avanti nel versetto 5, Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Completa comunione con Dio, ma anche completa comunione con tutti coloro che sono nati da Dio, con tutti i fratelli e le sorelle che sono nati da Dio, non secondo la volontà dell'uomo. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui. Non da un essere umano, non da un'interpretazione, non da un sostituto, non da ciò che ha l'etichetta di messaggio, ma da ciò che è veramente un messaggio divino. Questo è quello che vogliamo, questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Un'altra parola della comunione l'abbiamo in Filippesi 2, versetto 1. La conosciamo tutti molto bene. se v'è dunque qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiore a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Che meravigliosa parola di Dio, la comunione dello Spirito. Questo è il punto centrale della questione, perché voi pure siate in comunione con noi, non per essere d'accordo con qualcuno perché ha una visione, un'intuizione, una dottrina particolare, no, ma perché la parola di Dio è stata rivelata attraverso lo Spirito Santo, e coloro ai quali la parola è stata chiarita dallo Spirito hanno comunione di spirito gli uni con gli altri, e questo include anche tenerezza di affetto e compassione. Non possiamo fare quello che vogliamo, non possiamo più fare quello che potevamo fare un tempo, ma la compassione e la misericordia riempiranno i nostri cuori. Ci sarà anche unità nello spirito e ci sforzeremo di raggiungere lo stesso la stessa meta, come è scritto qui, senza avere a che fare con spirito di parte. Paolo scrive ai Corinti nell'ultimo versetto dell'ultimo capitolo, 2 Corinti 13, versetto 13. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Anche qui viene messo l'accento sulla comunione, la comunione dello Spirito, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo. Sappiamo che la Sacra Scrittura parla della grazia di Dio e ugualmente della grazia di Gesù Cristo. Tutto ciò che è riferito a Dio può essere riferito a Cristo. È così che ci viene presentata la cosa. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. In buona coscienza si può dire che la grazia di Gesù Cristo si è rivelata nella nostra vita. Allora la seconda parte è anche compiuta, che l'amore di Dio si è manifestato anche in noi, perché Dio ha tanto amato il mondo da perdonarlo in Gesù Cristo nostro Signore. Non per citare esattamente Giovanni 3, versetto 16, ma per attenersi a questo pensiero, dove la grazia di Gesù Cristo è stata realmente sperimentata, dove l'amore di Dio è stato realmente sperimentato, c'è anche la comunione dello Spirito Santo con tutti coloro che hanno sperimentato l'amore e la grazia di Dio e sono stati così inseriti nel corpo del Signore, nella Chiesa. Leggo ancora una parola che mi sono annotato, Prima Corinti capitolo 10, dove leggiamo al versetto 16. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Vediamo come avviene questa comunione divina con noi, con il Signore, attraverso il sangue di Gesù Cristo, attraverso il Golgotha, attraverso il sacrificio del suo corpo e lo spargimento del suo sangue. Qui ci viene messa davanti agli occhi la cena del Signore. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? O se possiamo afferrare questo completamente in fede, nella fede, sappiamo che formiamo la comunione dei santi, che Dio ci ha ordinato a questo perché siamo stati redenti dal sangue dell'agnello. E così anche il pane rappresenta il corpo, e poi ancora come la Chiesa, e dobbiamo semplicemente vederlo dall'offerta del corpo di Gesù Cristo, il corpo della Chiesa. La Chiesa stessa è stata riscattata per essere la dimora, il luogo della rivelazione di Dio. Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un unico corpo, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Che cos'era? È rappresentato nel pane. Si tratta di una chiesa, e la chiesa è composta da molte membra che a loro volta formano un unico corpo, il corpo del Signore. Ma qui si tratta della comunione. Non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Una comunione restaurata e stabilita da Dio sulla base del sangue del nuovo patto. E questa comunione deve esistere, esisterà in noi, in tutti coloro che sono stati inclusi nel Golgotha, che vi appartengono, che possono con diritto dire e cantare: Redento sono io. Posso vantarmi di questo. E poi dobbiamo anche concedere la redenzione a tutti coloro che sono stati redenti. Primo Corinti 1, versetto 9, è scritto lì: fedele Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo, Gesù Cristo nostro Signore. Come lo sottolineiamo, la comunione con Dio, la comunione tra di noi, non una comunione qualsiasi, ma la comunione dello Spirito, la comunione con Dio, uniti a Dio, e unione tra di noi. Non so se il fratello che ha letto questa scrittura e ha fatto questi commenti, se l'ho conosciuto. Io vado e vengo senza impegnarmi con i singoli, ma lui disse: fratello Frank, credimi, ho l'impressione che ci siamo sempre appartenuti, come se ci fossimo sempre conosciuti. coloro che sono da Dio hanno la stessa origine, lo stesso padre, la stessa origine, la stessa natura. Si dice da noi in un proverbio, i figli raramente vengono da altre persone, ma io credo che i figli di Dio non possono essere ricondotti ad altri che a Dio stesso. E se siamo diversi nel modo terreno, che sia la mentalità, il giudizio, qualcosa sia, ci possono essere differenze quanto l'Oriente è lontano dall'Occidente. Ognuno ha un naso diverso, una statura diversa, ognuno è molto diverso, lo sappiamo tutti, ma quando si tratta della materia divina siamo tutti uguali davanti al nostro Dio, soprattutto se siamo nati di nuovo attraverso lo Spirito Santo e portiamo la vita divina dentro di noi. All'inizio l'abbiamo detto, la comunione è stata interrotta e poi è stata ristabilita per tutti coloro che sono disposti a seguire il Signore, a credergli e ad accettare ciò che ha detto. E all'inizio, leggeremo ancora, c'era questa vera comunione di credenti che erano di un solo cuore e di una sola anima. E così come noi crediamo che il Signore è l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, alla fine ristabilirà questa comunione divina attraverso la sua parola e il suo spirito nella schiera acquistata con il sangue. Questa comunione sarà ristabilita. Voglio mettere in risalto queste quattro cose che costituiscono questa comunione dei credenti. Atti capitolo 2, versetto 42. Atti 2, versetto 42. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Fermiamoci qui. Questo è il punto 1. Non hanno permesso a nessun altro insegnamento estraneo di penetrare in loro, né nel loro cuore, né in mezzo a loro. Per parlare come Lutero, rimasero saldi nell'insegnamento degli apostoli. Perseverarono. Ciò che interrompe la comunione sono gli insegnamenti estranei, perché gli insegnamenti estranei sono causati da spiriti estranei e gli spiriti estranei portano disordine e confusione nella Chiesa del Dio vivente. Lo Spirito di Dio ci mantiene nel vero insegnamento portato dagli apostoli e dai profeti. E gli apostoli non annunciavano nulla di diverso da ciò che i profeti avevano predetto, perché Dio parlava attraverso di loro. E in seguito gli apostoli sottolinearono l'adempimento di ciò che era stato annunciato dai profeti. Punto 1. Se non vogliamo che la comunione tra di noi e con Dio venga interrotta, allora dobbiamo perseverare, rimanere saldi nell'insegnamento degli apostoli. Non sto giudicando, sto solo leggendo. Da dove vengono tutte le diverse direzioni? Tutta la confusione, tutto il male, perché le persone si sono allontanate dal messaggio divino originale, dal vero insegnamento, dall'insegnamento degli apostoli e dei profeti. E questo porta con sé tutte le confusioni, separa, divide, porta dolore. Ma qui ci viene detto, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Con tutto il cuore vogliamo dire, Signore, anche noi vogliamo appartenere a coloro che perseverano. E se prima è stato letto quel che era dal principio, noi lo annunciamo anche a voi. Avrei quasi aggiunto, vi annunceremo lo stesso fino alla fine. Come potremmo proclamare alla fine qualcosa di diverso di ciò che è stato proclamato all'inizio? Sappiamo bene come nell'Antico Testamento c'erano cose ancora nascoste perché non era ancora giunto il tempo del loro compimento, che poi si sono viste solo molto più tardi alla luce del compimento, così anche per molte cose della parola per quanto riguarda il passaggio della Chiesa del Nuovo Testamento. Naturalmente ci sono cose che non sono state viste nella rivelazione, nell'Apocalisse e in altre scritture, ma devono essere nella scrittura perché noi le possiamo vedere, e se non sono nella scrittura allora non le vediamo, perché vediamo nella scrittura solo perché crediamo come la scrittura ha detto. Nessuno che affermi di credere in Dio può credere diversamente, perché Dio si è rivelato nella sua parola e noi ci basiamo su essa e ci teniamo fermi lì. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Punto 1. Punto 2. E nella comunione fraterna. Questo è il secondo punto. E nella comunione fraterna. Se insieme stiamo fermi nella parola di Dio, ci ritroviamo insieme, abbiamo un denominatore comune che non dobbiamo cercare in tutto il mondo. Questo lo abbiamo attraverso la parola veritiera di Dio, e la sua parola non sarà solo oggi, la sua parola è già stata portata nella sua parola. Egli ha solo dato vita alla parola scritta, trasformandola in una parola vivente, e una parola parlata, rivelata dallo Spirito Santo per noi. Ma la parola scritta e la parola parlata, quella scritta e quella predicata, devono concordare al 100%. E se non è così, allora le persone parlano con le loro parole, allora non è la parola di Dio parlata, ma la parola parlata delle persone. Se concordano, e solo allora è la parola scritta di Dio, la parola rivelata di Dio, la parola predicata da Dio in questi giorni. Quindi, punto 3, nel rompere il pane. Nella Santa Cena, nell'insegnamento degli Apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane, nella Santa Cena, volevano dire o dimostrare: apparteniamo a un solo corpo, siamo un solo corpo, Cristo ha dato la sua vita per noi. E poi, per concludere, qui è scritto e nelle preghiere, anche questo ne fa parte. Queste quattro cose costituiscono la vera comunione dei credenti. E se li prendiamo a cuore, se Dio ci porta a farle, non le faremo perché pensiamo di doverle fare, ma perché siamo spinti a farlo interiormente. Tutti hanno un solo desiderio: rimanere nell'insegnamento di Cristo, nell'insegnamento della parola, nell'insegnamento degli apostoli, come è scritto. Erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Anche noi abbiamo questo desiderio. Se così, diciamo davvero un amen. E il secondo è nella comunione fraterna. Anche questo è quello che vogliamo. Amen. E poi il terzo, nel rompere il pane. Amen. E il quarto, nella preghiera. E nelle preghiere i credenti si riunivano insieme e avevano queste quattro caratteristiche. Vi posso assicurare questo: se Dio riuscirà a chiamare una tale schiera di credenti in questi ultimi giorni a portarli dove vuole che siano, allora ci saranno anche queste quattro cose. Allora ci sarà la preghiera unita insieme, poi ci sarà il spezzare il pane in comune, poi ci sarà l'insegnamento comune degli apostoli, allora la comunione tra i veri credenti sarà intima e sentita, una vera comunione dello Spirito. Questo è ciò che desideriamo. E non ci poniamo obiettivi troppo elevati quando diciamo che Dio è più che in grado di farlo, come all'inizio, così alla fine. Ecco la nostra vita, mettiamo la nostra volontà nella tua volontà e diciamo: Signore, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, non senza di noi, la nostra comunione con il Padre, con il Figlio suo Gesù Cristo. Io sono molto riconoscente per queste parole che abbiamo analizzato, che possiamo vedere questo chiaramente: la comunione di Dio e la comunione con gli altri, predicare, ricevere, ascoltare, parlare, qualsiasi cosa sia, deve essere predicato. E vorrei che Dio avesse davvero preso qualcun altro. Solo il Signore sa quante volte ho lottato con Lui, lo sa solo Lui, ma con Dio non si può scegliere quando cosa fare o se non fare nulla. Egli è sovrano nelle sue azioni, nelle sue decisioni, e parla attraverso Paolo in Romani 11, che le chiamate di Dio sono irrevocabili. Dio chiama, incarica, invia, rivela, mostra le cose nel suo insieme, e Lui si prende cura che continui, e andrà, continuerà. Dio non permetterà che la sua causa finisca in una sconfitta, ma farà in modo che la sua vittoria, la vittoria del Golgota, venga manifestata. E con il pensiero di Ebrei 10, con la parola che è stata letta, avendo offerto un sacrificio una volta per tutte, è entrato nella gloria e si è seduto alla destra della maestà di Dio, e aspetta che tutti i nemici siano sottomessi finché tutti i nemici possono essere messi come suo scalpello. Alla fine il grande trionfo del nostro Dio sarà rivelato, manifestato, ma anche noi vorremmo partecipare a ciò che sta facendo ora e formare una comunità di veri credenti, santificati da Dio nella sua parola e purificati nel suo sangue, tenendo fede all'insegnamento degli apostoli, stando fermi in questo, nel rompere il pane e nelle preghiere, formare così la Chiesa dei Santi. Che Dio conceda a me e a noi tutti e a tutti coloro che invocano il suo nome con cuore puro la grazia di riconoscere questo. Questo è il tempo di avere questa comunione con Dio e la comunione fra di noi. E ognuno può andare per la sua strada con Dio, ognuno deve lasciare che gli altri vadano per la loro strada con Dio e che gli altri vadano per la loro strada con Dio. Nessuno deve giudicare l'altro. La guida delle vite umane possono essere così diverse e non dobbiamo trasferirli nel regno spirituale. Noi formiamo una comunità dello Spirito, una comunità di coloro che sono nati dallo Spirito di Dio, generati dal seme della parola e dello Spirito, una chiesa di coloro che sono stati acquistati dal sangue. Che il Signore conceda a tutti noi la grazia di ringraziarlo dal profondo del cuore. Amen.